Ci sono alcuni tweet che vanno letti con più attenzione che altri, anche quando sono ermetici e sembrano dirci davvero poco. Nella giornata di domenica, Stefano Salandin di Tutto Sport ha twittato: guardate bene, Inter-Juve di stasera potrebbe essere una partita storica per l'Inter. Lo stesso collega, in occasione dell'arrivo di Mourinho alla Roma, aveva twittato, cinguettato e anticipato l'arrivo dello Special One, e allora stiamo molto attenti a quello che lui stesso scrive in questa situazione. Ci sono rumors crescenti che parlano di un passaggio di mano dell'Inter, difficile capirne le tempistiche, potrebbe anche succedere a ore se non a giorni. Lo stesso Salandin scrive in un altro commento: serve pazienza nel registrare le cose che potranno accadere nei prossimi giorni. Perché invece abbastanza chiaro è che, in base ai movimenti degli ultimi giorni, la Cina si sta disimpegnando in maniera crescente da quella che era la strategia 2015 nel mondo del calcio, che in soldoni non ha dato i risultati sperati in termini di miglioramento della qualità della nazionale cinese, che poi era il primo e principale obiettivo di quella strategia. Staremo a vedere, staremo a capire che cosa è successo. Di certo, insomma, l'arrivo della Cina nel calcio è stato dirompente all'inizio, ma adesso è una ritirata su tutta la linea. Vediamo, c'è davvero tanto da dire questa settimana. Io li ho visti così, io sono Giovanni Armanini, andiamo. Buona settimana e benvenuti, come sempre, su questa chiacchierata sul weekend calcistico su YouTube, ma anche sulle principali piattaforme di podcast: Spotify, Apple Podcast, Google Podcast e Amazon Podcast. E come sempre vi ricordo, ovunque vi troviate, di commentare quello che sentite e quello che vi piace o meno. Vi ricordo anche, se volete, @armajo, il mio profilo Twitter, dove ho aperto i messaggi, quindi potete contattarmi e potete mandarmi eventualmente anche le vostre domande per rimanere in contatto e proseguire quelli che sono i temi qui anche in altra sede. Inizio questa settimana con due menzioni di merito a due, li ho voluti definire inossidabili, perché solitamente parlo di Wonder Kids, ma ci sono anche giocatori di grande esperienza che meritano di essere menzionati. E partiamo da José Luis Morales del Villarreal. 35 anni, 239 giorni, è diventato il giocatore più vecchio a segnare una doppietta nella Liga Spagnola subentrando dalla panchina, mentre Zlatan Ibrahimovic, il vecchio leone del Milan, segna contro l'Udinese, partita che purtroppo non è andata particolarmente bene per i suoi, ma a 41 anni e 166 giorni diventa il più vecchio marcatore della Serie A, battendo proprio un altro milanista, Alessandro Costacurta, 41 anni e 25 giorni. E andiamo, perché ci sono state davvero tante partite interessanti, i due derby d'Italia e di Roma, Juve-Inter, Lazio-Roma, e ovviamente il classico in Spagna, ma poi tutto il resto che è successo nel weekend nelle varie competizioni. Inter-Juve, come sempre, non tradisce le attese, lascia uno strascico di polemiche e anche questa volta fa segnare la classifica in maniera inequivocabile. Kostic segna il 100° gol bianconero a San Siro in campionato contro l'Inter, in precedenza solo il Milan 117 c'era riuscito, permettendo per la prima volta dal 1977 alla Juventus di vincere entrambe le sfide stagionali contro i nerazzurri. Due brevi parentesi: è un Inter che in questo momento sta avendo una flessione molto più marcata di quella che mi aspettavo rispetto alle performance in campionato. È un Inter che, gioco forza, necessiterà di ripuntellare la rosa e arrivare a una ricostruzione, perché è chiaro che il passaggio dai 91 punti di due anni fa, quelli che Simone Inzaghi ha detto qualche giorno fa hanno lasciato strascichi economici sulla società, e poi gli 84 e poi adesso qualcosa di inferiore ai 77, perché a questo livello sta girando ora l'Inter, ecco, è un calo che chiaramente necessiterà di un lungo e approfondito approfondimento da parte della società. Juventus che invece va distinta in due: c'è l'aspetto politico-legale che ci dice che la Juventus, in attesa di capire se riavrà o meno i 15 punti, è lì a lottare comunque per entrare in Europa, ma di contro una Juventus che con 56 punti ha un potenziale tecnico che la fa già essere oggi seconda squadra del campionato, in vista di capire quale sarà la strategia estiva per il calcio mercato. Davvero tanta curiosità, anche perché la Juve poi alla fine a Milano, a San Siro, è passata con Gatti in campo, con Sulle non perfettamente a suo agio, ma comunque in campo a lungo, e poi Fagioli. Quindi una squadra che, dicevo una settimana fa, suo malgrado ha dovuto riadattare la sua strategia quest'anno mettendo diversi giovani nel motore, ma che chiaramente oggi sta anche raccogliendo buoni frutti da quella strategia, pur credo in gran parte non voluta, non pensata nel prestagione. Derby della capitale che invece va alla Lazio, che dopo 11 anni vince entrambi i derby stagionali contro la Roma grazie a un gol di Zaccagni, sempre più decisivo nell'economia della squadra. Zaccagni arriva a 13 tra gol e assist quest'anno e insieme a Vincenzo Grifo 16 tra gol e assist, rappresenta il giocatore italiano, sono loro i due giocatori italiani che hanno segnato e fatto segnare di più quest'anno tra gli italiani nelle prime 5 leghe europee, un'indicazione chiara a Roberto Mancini in questo international break, in questa pausa nazionale in cui la nostra nazionale incontrerà l'Inghilterra e Malta. E diventa infine superfluo celebrare ogni settimana i traguardi che raggiungono gli azzurri di Luciano Spalletti, Kvaratskhelia, Osimhen ancora protagonisti, un Napoli lanciato verso il titolo, su cui aggiungo una piccola riflessione, perché sulla Champions League, dove grazie al sorteggio il Napoli è ora favorito d'obbligo per arrivare alla finale appunto di Champions League, andremo a verificare la portata anche psicologica, la capacità di resistenza allo stress di questa squadra, che per la prima volta si trova in uno scontro a eliminazione diretta contro avversari e comunque di un certo valore a dover recitare il ruolo di protagonista e di assoluta favorita dal pronostico. Un salto in Germania e in Bundesliga, perché la vera sorpresa arriva ancora da qui. Cade 2-1 il Bayern di Monaco contro il Bayer Leverkusen di Xabi Alonso e il Borussia Dortmund lo sopravanza più 1 in classifica. Borussia, che aveva vinto 6-1 contro il Colonia, sale quindi in vetta nella giornata in cui Marco Reus segna il suo 160° gol, diventando il miglior marcatore di sempre del club davanti a Michael Zorc. Abbiamo detto nelle settimane scorse, Borussia Dortmund che dopo 11 partite fa una vittoria, un pareggio e 10 vittorie, ed è un andamento che ci riporta al 2012, quando proprio il Borussia poi vinse la Bundesliga, ma in questo momento opta e il suo predictor score ci dice che ancora il Bayern di Monaco col 53% di possibilità ha forti probabilità di sopravanzare il Borussia e vincere comunque la Bundesliga anche quest'anno. Classico che invece non delude le attese, Barcellona che vince in rimonta e ipoteca forse definitivamente la Liga, lasciando al Real Madrid il ruolo di stupirci ancora una volta in Champions League. Per trovare e ritrovare la propria identità, il Barcellona credo abbia bisogno soprattutto di canterani che si affermano al massimo livello, e in questo senso mi sembra rappresentare alla perfezione l'identikit Gavi, che domenica sera ottiene il maggior numero di duelli vinti, 6, e di falli sia fatti che subiti, 4-4, a dimostrazione di un profilo da centrocampista di lotta e di governo che si candida a essere trascinatore del futuro in maglia blaugrana, insieme naturalmente a Pedri. ma protagonista assoluto è stato un terzo centrocampista, fin qui comprimario assoluto se non escluso eccellente, potremmo dire addirittura. E parliamo naturalmente di Frank Kessié, che segna al 91esimo e 02 e mette una pietra, un cimelio su quella che finora era chiaramente una stagione per lui assai deludente. Non sappiamo se, come dice Radio Mercato, poi a fine anno che si rientrerà in Italia, si parlava di Milan, si è parlato di Inter, ma di certo se dovesse tornare lo farà a questo punto con un gol pesantissimo per se stesso e per la stagione del Barcellona, che in questo modo ha evitato di perdere il terzo classico consecutivo contro il Real Madrid, cosa che non ha in casa, che non accadeva dal 1965, e ha invece vinto il terzo di fila come non accadeva dal 2012, e ci stiamo riferendo all'era Guardiola, a conferma del prestigio di questa vittoria che, ripeto, ipoteca la Liga per il Barcellona. E siccome ogni settimana parliamo della solidità di questa squadra, è giusto anche dire che Xavi ha vinto 6 volte su 7 quando ha schierato la difesa titolare con Ronald Araujo, Jules Koundé, Andreas Christensen e Alejandro Balde. Per la seconda volta vince contro il Real Madrid dopo la Supercoppa 3-1. E quindi, insomma, 6 su 7 c'è comunque oggi una struttura. Barcellona che deve migliorare di molto, che non subisce gol, ne ha subito uno, ma rimane a livelli record per fattore difensivo nella storia della Liga, e insomma che prosegue e va a mettere ormai dichiaratamente le mani sul campionato spagnolo. Così come invece in Olanda fa il Feyenoord, che va ad Amsterdam, vince 3-2 e adesso, secondo il sistema pronostici di Opta, ha il 93% di vittoria finale nell'Eredivisie. Francia invece, e ci avviamo verso il finale con Francia e Premier League, per partire da Igor Tudor, di cui stiamo parlando molto nelle ultime settimane, ma giustamente, perché il suo Marsiglia con 59 punti dopo 28 partite sta ottenendo la migliore performance in questo secolo. Non sufficiente probabilmente ad insidiare il Paris Saint-Germain, ma significativo. È un Marsiglia che ha vinto le ultime 8 trasferte di fila e ora punta alle 9 di fila, cosa che aveva fatto nel 2009 tra febbraio ed agosto lo stesso Marsiglia. Nella giornata, tutto questo, in cui il Paris Saint-Germain perde con il Rennes, quindi dopo 35 partite il Paris Saint-Germain ha perso nuovamente una partita casalinga, e per la terza volta in era catariota una squadra riesce a battere sia all'andata che al ritorno il PSG. Ce l'ha fatta il Rennes quest'anno, il Monaco nel 2021, il Nancy nel 2012. E chiudiamo con l'Inghilterra, solitamente la mettiamo in cima, questa settimana la lasciamo in coda. Un weekend a metà fra FA Cup e Premier League. La Coppa porta in semifinale il Brighton di Roberto De Zerbi, che andrà a Wembley a giocarsela con il Manchester United il 22 aprile prossimo, mentre il giorno dopo Manchester City affronta lo Sheffield United, che riporta una squadra in Championship, una squadra di Championship in semifinale di FA Cup per la prima volta dopo il Reading nel 2015. E ennesimo dato mostruoso di Erling Haaland, ha siglato la sua 6ª doppietta stagionale. Pensate, tutti gli altri giocatori di Premier League quest'anno ne hanno fatte 5 tutti insieme, quindi 11 triplette tra i giocatori di Premier League, 6 le ha fatte Haaland, 5 tutti gli altri. Premier League che invece, come detto, si è divisa e ci sono state diverse partite rinviate per la FA Cup, come sempre accade a questo punto del campionato. Premier League che vede l'Arsenal allungare, 4-1 sul Crystal Palace, che in settimana ha esonerato Patrick Vieira, in panchina c'era Pat McCarthy, e ora si attende l'arrivo di Roy Hodgson, che dovrebbe risolvere le riserve e fare un clamoroso ritorno dopo essersi ritirato a fine stagione scorsa. I Gunners hanno a questo punto già gli stessi punti della scorsa stagione, mancano 10 gare da disputare, la squadra di Michele Arteta conferma una grande caratteristica di questa stagione, ovvero la grande capacità di ruotare i propri effettivi. Stavolta giusto menzionare Leandro Trossard, 6 assist in sole 10 presenze. Applausi per lui, applausi per Mikel Arteta, ricordando che nei 30 anni di Premier League chi era primo ad inizio aprile, al primo di aprile, ha vinto 23 volte il titolo. È tutto per questa settimana, grazie per essere stati in mia compagnia, ci sentiamo tra 7 giorni. Io vi ho visti così, ciao.